Ave Maria, voi tutti bentrovati anche questa settimana al nostro appuntamento con la spiritualità per la vita consacrata. Continuiamo il nostro discorso sulla carità. E la carità, ecco, considerata in se stessa, nel suo principio e nel suo oggetto, si divide in tre grandi specie. La prima, ecco, possiamo dire che l'amore. L'atto d'amore si manifesta in due modi, cioè l'atto d'amore che sgorga direttamente e senza l'aiuto di nessun'altra potenza, sgorga dalla virtù teologale della carità come dalla sua sorgente. E poi c'è quell'atto d'amore che è quell'atto d'amore mosso dalla stessa carità, atto di una virtù qualunque, che può essere la fede, la speranza, l'obbedienza, l'umiltà, però fatto sotto la spinta della carità. Può essere definito atto comandato, cioè atto comandato dalla carità, atto di virtù comandato dalla carità. Si tratta di un'opera buona, naturale o soprannaturale, ispirata e orientata verso Dio, dall'amore. Dice infatti Padre Colin, un cilizio portato con spirito di riparazione, un'umiliazione accettata per essere simile a Gesù, uno studio intrapreso per lo zelo delle anime, una visita al Santissimo Sacramento per consolare il cuore eucaristico di Gesù, sono atti appunto comandati dalla carità, spinti dalla carità. Quindi abbiamo questa prima specie, quindi l'atto d'amore che sgorga direttamente dalla carità. E poi l'atto, un qualsiasi atto di virtù che viene spinto, mosso dalla carità. Poi abbiamo un'altra specie, cioè l'amore diviso in amore affettivo e amore effettivo. Ogni atto di carità, si sa, nasce dalla volontà. E l'amore affettivo è quello che rimane nel nostro cuore, come un uccello nel suo nido. E si manifesta nella preghiera sotto forma di pie affezioni e durante il giorno dimostra la sua presenza con ferventi orazioni giaculatorie, con scintille che sfuggono dall'intimo del cuore. L'amore effettivo, invece, è quell'amore fecondo, generatore quindi di virtù, di obbedienza, di sacrificio, di zelo, di conformità alla volontà di Dio. E diceva San Francesco di Sales, a tal proposito, dice: due sono i principali esercizi del nostro amore verso Dio, uno affettivo e l'altro effettivo. Questo da San Bernardo, quindi quello effettivo, viene detto attivo. Per il primo, quindi per quello affettivo, noi amiamo Dio e ciò che Egli ama. Per il secondo, quindi l'amore effettivo, noi lo serviamo e facciamo quanto Egli ci comanda. Quello ci unisce alla bontà di Dio, quindi l'amore affettivo, questo ci fa seguire la sua volontà. Dice ancora, l'uno ci riempie di compiacenza, di benevolenza, di slanci, di desideri, di sospiri e ardori spirituali, facendoci provare le sacre comunicazioni del nostro animo con quello di Dio. L'altro suscita in noi la ferma risoluzione, la fermezza del coraggio e l'inviolabile obbedienza richiesta per eseguire gli ordini della divina volontà e per soffrire, accettare, approvare, abbracciare tutto ciò che deriva dal suo beneplacito. Ancora continua, l'uno ci fa compiacere in Dio, l'altro ci fa piacere a Dio. Per mezzo dell'uno concepiamo, per mezzo dell'altro produciamo. Per l'uno mettiamo Dio sul nostro cuore come uno stendardo d'amore, attorno al quale si concentrano tutti i nostri affetti. Per l'altro lo poniamo sul nostro braccio come una spada d'amore per la quale compiamo tutte le nostre imprese virtuose. E poi dice, altra specie di amore, quell'amore diviso in amore verso Dio e in amore verso il prossimo. Quindi amare Dio al di sopra di tutto e insieme a Lui, quindi tutta la Santissima Trinità ovviamente, ognuna delle tre persone singolarmente e unite in questo unico Dio, poi l'amore verso la Santa Vergine, verso i santi, verso le anime del purgatorio e poi appunto l'amore verso tutti i nostri fratelli, coloro che ci sono accanto. Quindi questo amore per Dio e per la Madonna, e poi l'amore per il prossimo, che appunto è amore per le anime che sono già in cielo, per i santi, e amore per le anime che sono su questa terra, quindi coloro che vivono con noi, intorno a noi, e poi anche amore per quelle anime che hanno lasciato questo mondo, che però sono ancora nel purgatorio, ancora nella fase di purificazione e per le quali dobbiamo pregare. E appunto la preghiera e i sacrifici offerti per queste anime sono frutto del nostro amore verso di loro. Ma ora vogliamo, ecco, dividere l'amore in vari tipi, possiamo dire. Vogliamo, ecco, l'amore, sappiamo, è come una rosa. La rosa è la regina un po' dei fiori, proprio per la magnificenza della sua corolla, per la morbidezza del suo profumo. E quindi noi abbiamo proprio vari tipi di rose. Così la carità, che sbocciando nelle anime, si ammanta di forme diverse. Infatti via via vedremo un po' i vari tipi di amore: l'amore di benevolenza, l'amore di compiacenza, l'amore riconoscente, l'amore di desiderio, eccetera. E iniziamo parlando dell'amore di compiacenza. E tra tutti gli atti di amore, ovviamente l'amore di compiacenza è quello più disinteressato. L'amore di compiacenza è la partecipazione cordiale e gioiosa all'amore che Dio ha per se stesso e per la sua beatitudine. Chi ama gode della felicità della persona amata. È questo appunto l'amore di compiacenza. Diceva Sant'Alfonso: sorella mia, rallegratevi spesso della felicità infinita del vostro Dio e siatene contenta, più che se si trattasse della vostra. Dovete amare infatti il vostro celeste sposo più di voi stessa. Ciò che formerà la vostra gioia sarà il pensiero che al vostro amatissimo non manca e non mancherà mai nulla per essere infinitamente felice. E se entreremo nella gioia del Signore, facendo la nostra, noi vi troveremo un rimedio sicuro per i nostri mali e una grande, un'amorosa consolazione per tutte le nostre tristezze. Perché? Perché i santi avevano trovato la pace nonostante le prove, nonostante le sofferenze. Perché? Perché amavano Dio. L'amavano a Dio di amore e di compiacenza. Dio è somma felicità. Dio ci ama e questa è la nostra gioia, questa è la nostra certezza. E quindi sapere che Dio è somma felicità e che Dio mi ama, questo ci deve dare gioia, questa è la nostra gioia. Essere contenti della felicità di Dio, questa è la nostra gioia. E perché ovviamente questa gioia, questa felicità che Dio ha in quanto Dio, questa somma felicità, Dio ce la comunica se noi ci uniamo a Lui. Se nelle desolazioni, nelle prove della vita ci immergiamo in Dio, Dio che è oceano di pace e di gioia, ci comunicherà questa pace e questa gioia nonostante le difficoltà, come appunto è stato per i santi, i quali, nonostante le prove, le sofferenze, avevano sempre il sorriso sulle labbra. Non solo i santi, ma tante anime buone, anime sante che vivono nel mondo e che nonostante le prove che vivono, sanno sempre sorridere. Quindi non abbandoniamoci ai piaceri effimeri e volgari, ecco, quando invece ci è concesso ad ogni momento di dissetarci alla sorgente dell'eterna beatitudine. Più che, ecco, cercare consolazione nelle creature, ma immergiamoci in colui che è la fonte di ogni gioia e di ogni felicità, Gesù. E poi, altro amore è l'amore di benevolenza. Sappiamo bene che amare significa voler bene, volere il bene. Ma nei confronti di Dio, noi cosa possiamo augurare a Dio? Certamente non possiamo aggiungere nulla alla sua natura infinita e alla beatitudine della sua vita trinitaria. Però possiamo contribuire a far risplendere la sua gloria accidentale. Perciò nel Padre nostro noi preghiamo, santificetur nomen tu, sia santificato il tuo nome. Preghiamo che il nome di Dio sia glorificato, che la creazione sia un inno di lode alla sua potenza e alla sua maestà. Per questo amore di benevolenza deve spingerci a ripetere: salga, o Signore, dal cuore di tutti gli uomini, come da un turibolo vivente, il profumo della preghiera e dell'adorazione fino al tuo trono d'amore. Poi ancora noi preghiamo: adveniat regnum tuum, venga il tuo regno. Quindi dobbiamo pregare affinché questo regno d'amore venga in tutti gli uomini. Pregare affinché tutti conoscano, servano e amino Dio. E poi preghiamo ancora nel Padre nostro: fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua santissima e adorabile volontà. E dobbiamo pregare affinché questa volontà si realizzi sulla terra come si realizza in cielo, come è progettata in cielo, e che divenga la norma sovrana, che la volontà di Dio diventi la norma sovrana di tutte le nostre azioni, sia il cibo dei nostri cuori, di tutti i cuori. Dice infatti Colen, rivolgendosi a Dio, dice: la vostra volontà è infatti il sacramento della vostra gloria e della vostra sovranità. E dice il padre de Foucault: fra tutti i sentimenti generati dall'amore, identificantisi con esso, uno solo costituisce la vera essenza dell'amore. Consiste nel desiderare appassionatamente, al di sopra di tutte le cose, fino a dimenticare tutto il resto, vivendo solo per l'adempimento di questo desiderio, il bene dell'essere amato. Quindi dobbiamo avere questo amore di benevolenza, che ovviamente poi ci porta ad avere grande zelo per le anime, affinché questo regno del Signore possa entrare in tutti i cuori. Poi abbiamo l'amore di desiderio. Chi ama Dio vorrebbe amarlo sempre più. Questo desiderio ovviamente è una forma di amore. L'amico di Gesù, lo sposo, la sposa di Gesù, dovrebbe avere un solo intenso desiderio, al di sopra di ogni desiderio, cioè quello di amare Dio, di amarlo con tutto il cuore, con un cuore traboccante d'amore. La carità, infatti, può essere considerata una fiamma che brucia e non consuma. E diceva un'anima santa: «Oh mio Dio, vi amo, ma vi amo così poco. Vorrei amarvi tanto, amarvi come la piccola Teresa che gridava: vorrei amare Gesù come non è stato mai amato. Dammi, o Gesù, un amore infinito. A qualunque costo voglio cogliere la palma, se non è possibile con il sangue, almeno con l'amore. La scienza dell'amore, voglio solo questa scienza, perché ho un solo desiderio, amare Gesù fino alla follia». E quindi dobbiamo amare il Signore, amarlo come l'hanno amato i santi, amarlo come, ad esempio, l'amava Santa Teresa d'Avila, la quale esclamava: «Sopporterò che qualcuno mi superi nella gloria in cielo, ma non sopporterò che mi sorpassino nell'amore e vi amino più di me, Gesù». Amare il Signore, amarlo con la tenerezza e lo slancio della Madonna. E, ecco, amarlo con un amore che non ha limiti, con un amore sempre operoso. Ciò che l'anima quindi deve desiderare è di amarlo al di sopra di tutto, un desiderio che poi si spinge fino al desiderio della morte per potersi unire al Signore. Perciò tante anime sante hanno desiderato di morire al più presto. Ecco, Santa Teresina, quando ebbe la prima emottisi e vide il sangue, e il mattino dopo, quando si svegliò, vide sul fazzoletto il sangue, ne gioì. Perché? Perché, ecco, aveva capito che sarebbe arrivata presto la morte, perché desiderava la morte. perché aveva capito che aveva una malattia che l'avrebbe portata poi alla morte, quindi desiderava. Perché? Perché appunto come San Paolo dovremmo desiderare di morire per essere con lui, con Cristo. E Santa Teresa diceva: muoio per non poter morire. Ecco, questo è un amore davvero alto, al quale ovviamente noi forse non siamo ancora arrivati, ma al quale dobbiamo giungere. Perché Gesù è lo sposo di ogni anima consacrata, e in quanto sposo di ogni anima consacrata, ogni anima dovrebbe desiderare di stare con lui, di vivere sempre con lui. E quindi è ovvio che ogni anima consacrata dovrebbe desiderare di andare al più presto in cielo per potersi unire con lo sposo. E appunto Padre Colenna a questo proposito esclama: O Gesù, quando verrà il giorno in cui sarò sicuro di non perdervi più, il giorno in cui, struggendomi d'amore dinanzi alla vostra infinita bellezza, sarò nella necessità di amarvi, o dolce necessità. E allora, ecco, anche noi dovremmo avere questo pio e santo desiderio, che ovviamente questo desiderio, questo amore di desiderio, cresce nella misura in cui ci avviciniamo al Signore, in cui lo conosciamo, perché più conosciamo Gesù, più lo amiamo e più desideriamo di essere con Lui, di essere per sempre con Lui nel suo regno. Bene, vogliamo fermarci ora per fare la nostra pausa musicale e riflettere su quanto abbiamo detto, e poi subito dopo ci risentiremo e continueremo ancora a sfogliare questo mazzo di rose. Ave Maria. Riprendiamo con le nostre riflessioni. Stiamo sfogliando questo mazzo di rose, che appunto sono i vari aspetti dell'amore. Abbiamo visto l'amore di compiacenza, l'amore di benevolenza e l'amore di desiderio. Parliamo ora dell'amore riconoscente. La riconoscenza come virtù morale deriva dalla giustizia. Noi ringraziamo Dio per gli innumerevoli benefici che riceviamo. Questo sentimento interessato in anime nobili e delicate si cambia facilmente in atto di compiacenza e di benevolenza. Il grazie che noi diciamo con le labbra, passando prima attraverso il cuore, giunge a Dio profumato di affetto. Quindi quel grazie che noi diciamo al Signore per i suoi benefici diventa un atto d'amore. La considerazione delle grazie ricevute porta poi alla contemplazione amorosa della bontà e della misericordia divina, perché quando io mi accorgo di un beneficio ricevuto da Dio, io lo ringrazio e ovviamente nello stesso momento io magnifico, lodo la sua bontà, la sua misericordia che mi ha concesso questo beneficio. E questi due attributi, la bontà e la misericordia divina, con la loro immensità e munificenza, gettano l'anima in una specie di rapimento interiore, dice Padre Colin. Perciò, ecco, anche con le parole dei Salmi, noi innalziamo spesso ringraziamenti al Signore. Canterò Dio per il bene che mi ha fatto. Quanto è buono il Signore per Israele e per coloro che hanno il cuore puro. Voglio cantare in eterno la bontà di Dio. Sono tutte frasi, ecco, che spesso noi ripetiamo, soprattutto ecco, quando celebriamo la liturgia delle ore. Ed è ovviamente cosa quasi naturale amare un benefattore, ripagarlo con una dedizione a tutta prova. Quando una persona ci vuole bene e ci fa tanti doni, tanti piaceri, ecco che noi poi siamo debitori, sentiamo debitori nei confronti di questa persona e vogliamo ricambiarla. E così e ancor di più è nei confronti di Dio. E questa dedizione a tutta prova si deve manifestare proprio con il nostro impegno di una vita consacrata, veramente santa. Quindi con gli sforzi, compiendo sforzi eroici per vivere l'obbedienza, l'umiltà, la carità, eccetera, compiere bene i nostri doveri, sono proprio tutti pegni sicuri di amore riconoscente. Cioè io dimostro la mia riconoscenza al Signore non solo dicendogli grazie, ma mettendo in pratica questo grazie. Io lo ringrazio facendogli vedere e capire che lo amo, e questo lo si fa proprio con gli atti di virtù. E poi l'amore riconoscente cerca ovviamente tutte le occasioni e magari anche le crea proprio per dimostrare a Dio la sua fedeltà. L'amore di gratitudine è un amore sempre sovrabbondante, attivo, pieno di attrazione, e perciò è un amore ovviamente apostolico e conquistatore di anime. E senza neppure saperlo, chi vive di questo amore predica continuamente col solo suo esempio, proprio perché tutto fa per amore di Dio. È felice, dice il padre Faber, quell'uomo la cui vita è un continuo Te Deum, cioè un continuo ringraziamento. E il passaggio rapido, perché spontaneo, dal sentimento di gratitudine all'amore di amicizia, viene ben delineato in una pagina di Sant'Alfonso, il quale così scrive: «Signore, vi ringrazio per avermi concesso ancora il tempo di amarvi. Sì, ve ne ringrazio, mio Dio. Vi amo, vi amo, vi amo e vi amerò sempre». E difatti anche San Tommaso ci insegna che il ricordo dei benefici ricevuti da Dio è proprio la prima sorgente dell'amore. Quindi per crescere nell'amore dobbiamo ricordarci tutti i benefici che il Signore ci ha elargito. E quando il nostro pensiero si volge a tutti i benefici che il Signore ci ha donato, davvero questo amore cresce. In unione con la Madonna noi dovremmo cantare ogni giorno il nostro Magnificat, Magnificat che sia per che è un canto meraviglioso di umiltà, di riconoscenza e d'amore. E allora, quando durante la preghiera liturgica dei Vespri noi cantiamo il Magnificat, veramente dobbiamo spiritualmente unirci alla Madonna per ringraziare il Signore di tutti i benefici che ci ha elargito nel corso di quella giornata e non solo, ma in tutta la nostra vita. E abbiamo poi l'amore di lode. E il posto eccezionale che occupa la lode nella liturgia e nel culto cattolico colpisce immediatamente proprio chi sfoglia il messale, il breviario. La lode viene definita da Sant'Agostino come la sovrabbondanza della pienezza e della sazietà di Dio. E Dio, pieno di se stesso, si sazia della sua pienezza. E la lode è come una fuoriuscita di questa pienezza, una sovrabbondanza della perfezione infinita. Possiamo dire che, dice Padre Colen, è Dio che uscendo fuori di se stesso si manifesta incarnandosi in una parola umana. E lodare il Signore significa esprimere in un canto di gioia lo splendore del suo essere e tutti i suoi innumerevoli attributi. È come il Verbo incarnato, essendo l'espressione vivente, sostanziale ed infinita del Padre, diviene la lode vivente, sostanziale e infinita di Dio, così ecco le povere parole che escono dalle nostre labbra, manifestando le grandezze di Dio, divengono anch'esse inno di lode. E ovviamente la lode, magnificando e glorificando Dio, diviene un canto d'amore. Per questo possiamo definire la lode come amore, per questo possiamo parlare di amore e di lode. Perché ovviamente lodo Dio perché lo amo. E quindi questa mia lode diviene un canto d'amore a Lui. Diceva Sant'Agostino, chi canta le lodi non canta soltanto, ma ama colui che loda cantando. La lode è una glorificazione che esprime chi parla. Il canto della lode è l'effusione del suo amore. Quindi con la lode noi e fondiamo, ecco, il nostro amore verso il Signore. E poi abbiamo l'amore di adorazione. L'adorazione, che è un atto fondamentale della religione, è l'attitudine naturale, ecco, che la creatura ha verso il suo creatore. Ed l'adorazione è strettamente unita alla carità, che nei libri di preghiera la maggior parte degli atti di adorazione terminano con professioni d'amore. Quindi c'è questa stretta relazione tra adorazione e carità, perché chi stima Dio al di sopra di tutte le cose, chi ama Dio, non può fare a meno di compiacersi della sua santità, di preferirlo a tutte le creature, di adorarlo, di prostrarsi ai suoi piedi per ringraziarlo, per amarlo, per adorarlo. Quindi l'adorazione si rivela come la perfezione di tutti gli amori, come un'estasi d'amore. E nell'adorazione quindi l'anima deve precipitarsi, immergersi. E San Francesco d'Assisi esclamava: Chi siete voi, o Signore? E chi sono io? Voi siete un oceano di verità e di gloria, e io un abisso di niente, di vanità e di miseria. O Trinità, vi adoro, vi benedico, vi amo. Questa dunque è l'adorazione, riconoscere tutta la grandezza di Dio, tutta l'immensità di Dio e prostrarci ai suoi piedi. E diciamo, tutto questo lo realizziamo poi in maniera molto molto pratica in quella che è l'adorazione eucaristica. Noi adoriamo ovviamente Dio come Trinità, però noi l'adoriamo anche come verbo Dio che si fa carne e Dio poi che si fa pane, che si fa il nostro nutrimento. Per questo è necessario, è importantissimo. Importantissima l'adorazione eucaristica, perché Dio lì si rende veramente presente, Dio vivo e vero. E allora noi gli dimostriamo la nostra adorazione quando ci prostriamo dinanzi a Lui. Per questo è importante che in ogni comunità religiosa ci sia un tempo dedicato all'adorazione eucaristica e È importante che i sacerdoti nelle loro parrocchie istituiscano l'adorazione eucaristica. Ma purtroppo l'adorazione è da molti dimenticata. Magari ci si limita al primo venerdì del mese, dove questo viene fatto, a volte nemmeno questo. Fare l'adorazione il primo venerdì del mese, in alcuni posti neanche questo si fa. E invece ogni giorno si dovrebbe dedicare del tempo all'adorazione eucaristica, e oppure fare lunghe ore di adorazione, coinvolgendo i fedeli, oppure nei casi di conventi, ecco, dare turni ad ogni suora, ad ogni frate. E questo, ecco, farlo il più spesso possibile, non limitarsi ad una volta al mese, ma, ecco, quanto più è possibile fare adorazione eucaristica anche tutti i giorni. E ci si lamenta che non ci sono vocazioni, ma se non c'è preghiera, le vocazioni non arriveranno mai. Ma con la preghiera, ecco che arriveranno le vocazioni. Ovviamente preghiera unita ad una vita santa secondo, ecco, la regola del proprio istituto, secondo, ecco, la propria consacrazione al Signore. E poi fare le visite a Gesù, quante volte, presi dalle nostre attività, prese dall'attivismo, possiamo dire, ecco. Presi da mille cose, ci dimentichiamo del Signore. Eppure Gesù vive nelle nostre case, soprattutto pensando ai conventi, alle comunità religiose. Gesù vive con noi. Noi viviamo con Gesù sotto lo stesso tetto. Eppure Gesù viene dimenticato in cappella. Ci si limita ad andare giusto per le lodi, per la celebrazione magari della messa, per i vespri, niente più. E i santi che trascorrevano ore e ore in adorazione dinanzi al tabernacolo. E noi invece ci dimentichiamo di Gesù. Non un atto d'amore, non una visita a Lui, anche breve, ma facciamo le visite a Gesù sacramentato. Tante volte, e questo con somma vergogna lo dobbiamo dire, i laici, le persone del mondo ci superano. Magari trascorrono un po' di tempo della loro giornata in chiesa. Prima della messa, ecco, vanno tanto tempo prima proprio per stare davanti a Gesù sacramentato, davanti al tabernacolo. Oppure, ecco, mentre sono in giro per fare le compere, per fare la spesa, si fermano, entrano in chiesa e fanno una visita. Noi invece, tante volte, presi da mille cose, ci dimentichiamo del Signore. E quante volte si passano le ore dinanzi al televisore, e Gesù è solo, solo nelle cappelle dei nostri conventi. Questo è terribile, questo veramente è terribile, questo procura grande sofferenza al cuore di Gesù, Lui che è nostro sposo e viene da noi abbandonato. E questa è mancanza di amore. È davvero una grande, grave mancanza di amore verso Dio, il quale deve essere da noi amato al di sopra di tutto. È molto bello Santa Teresina che scrive e dice che non si dica che una creatura ami il suo marito più di quanto io devo amare Gesù, e che non si dica di noi, ma tante volte questo lo si deve dire di noi. Perciò, ecco, il nostro impegno deve essere di crescere nell'amore. E Gesù, presente nel tabernacolo, presente nell'ostia santa, è una fiamma viva d'amore, una fiamma sempre ardente d'amore. Gesù è il sole. E è ovvio che se io mi avvicino al sole, più mi avvicino al sole, più mi brucio, più mi infiammo. Ora, e avvicinarsi al sole fa male, invece avvicinarsi a Gesù non fa male, anzi. Significa essere riempiti di grazia, accesi d'amore. Allora più mi avvicino a questo fuoco d'amore, più mi incendio d'amore. Bene, allora, ecco, questo amore deve pervadere il nostro cuore, questo amore di adorazione. Bene, il tempo a nostra disposizione è ormai terminato, ma continueremo a sfogliare questo nostro fascio di rose nella prossima puntata, in cui vedremo altri tipi, altre specie di amore. Ave Maria e l'appuntamento è alla prossima settimana.